Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro è nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Paolo e Giovanni sono due bambini che abitano nello stesso quartiere, La Magione, a Palermo. Giocano insieme a calcio nell'oratorio parrocchiale e per giocarci ne devono osservare le regole. Sono due bambini, come tanti. Come tanti, ma non come tutti. Paolo e Giovanni ancora non sanno che dopo la stagione delle scelte continueranno a giocare insieme, a fare squadra, magari proprio contro alcuni di quei bambini che da lì a qualche anno avranno preso un'altra strada, alcuni perdendosi del tutto. Non sanno che la posta in gioco sarà stata diversa e che riguarderà proprio quelle regole imparate all'oratorio. Non sanno che il loro nome resterà rimasto impresso su una delle pagine più tragiche della storia della Sicilia e del paese, che saranno ricordati come degli eroi. Loro che volevano essere normali, che finita la partita ora pensano solo andare a comprare un gelato prima di rincasare per terminare i compiti. E oggi il nostro Notes, adesso in onda con in studio Arnaldo Casali, comincia con questo tono molto più serio rispetto alle ultime due puntate dedicate a Spider-Man, l'Uomo Ragno, che naturalmente sono state molto apprezzate, ma oggi il tono è decisamente più importante. Arnaldo, spiegaci tu perché.
Sì, questo passo che tu hai letto è tratto da un articolo che trovate sull'ultimo numero di adesso, si chiama Cose Nostre ed è stato scritto da un collaboratore siciliano di adesso che si chiama Luca Insalaco.
L'articolo è molto più lungo, poi invito i nostri ascoltatori a leggerlo integralmente.
Voi ovviamente, anzi approfittiamo per ricordarvi che questo numero, che è l'ultimo numero appunto di adesso che è uscito, che si chiama Campioni e Caimani, e poi tutta una serie di altre parole, tra cui proprio Cose Nostre.
Codici, cantici, Cose Nostre creato.
Esatto. Lo trovate al Cenacolo San Marco, lo trovate in giro per la città, lo potete richiedere ovviamente alla nostra redazione, adesso @reteblu.org, e la distribuzione appunto è gratuita, poi se vi volete abbonare ovviamente siamo tutti molto felici.
Abbonatevi.
Appunto nell'ultimo numero di adesso, dato, ci sono due brani proprio dedicati al tema molto scottante della mafia. Uno è proprio questo Cose Nostre di Luca Insalaco, dedicato alla figura di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino.
I bambini erano loro, esatto, i bambini dell'articolo.
A cui si aggiunge poi la figura di Peppino Impastato, a cui tra l'altro abbiamo dedicato proprio una puntata di
con il fratello qui in studio.
Poi c'è un'altra pagina invece dedicata a Bernardo Provenzano, che come sapete abbiamo avuto l'occasione
di ospite.
Di fatto poi la cosa paradossale è che lui ha preso la residenza a Ternana e subito dopo è stato trasferito, anzi forse era stata fatta anche apposta per in qualche modo tenere nascosto il trasferimento. Abbiamo fatto questo cambio, è andato Provenzano, è arrivato Cutolo, e quindi c'è anche un brano proprio dedicato a Provenzano, alla sua figura e anche all'arresto. Dunque oggi appunto una puntata che prende spunto soprattutto dall'importante anniversario, anche da questo numero in cui abbiamo dedicato questo minuto assieme. Siamo appunto reduci da un anniversario molto importante, 15 anni fa la strage di Capaci, nel corso della quale appunto fu ucciso Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e alla scorta.
E quindi è un anniversario molto triste che comunque andava ricordato.
Tra l'altro la settimana scorsa abbiamo evocato questo 1992, se ti ricordi, no? Parlando di Spider-Man, e a me mi colpì perché poi a quei tempi appunto che sicuramente non ero molto impegnato sul fronte antimafia, insomma sinceramente io ricordo quando morì Borsellino, me lo ricordo, insomma, però non sapevo chi fosse Borsellino, di nome non lo conoscevo, Falcone lo conoscevo giusto di nome, insomma, certo non è che fosse, invece leggevo l'Uomo Ragno e ricordo che proprio il numero 100 dell'Uomo Ragno invece fu dedicato proprio alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Servirebbe ogni tanto un supereroe nella vita reale.
Già. E appunto, oggi sono due eroi, no? Vengono onorati come due eroi, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Sono stati celebrati e ricordati anche quest'anno con varie iniziative. Però in realtà, Francesco, poi rischio di trasformare un uomo che faceva il suo lavoro, alla fine, come un magistrato, in un eroe è sempre molto pericoloso, perché di solito questo accadeva sin dai tempi di San Francesco, quando lo chiamarono dopo la morte l'Alter Christus e immediatamente lo tradirono, no? Bonaventura fece questa definizione, lui era è quasi un altro Cristo, e poi immediatamente l'ordine francescano tradì completamente gli insegnamenti di San Francesco, quindi da povero che era divenne anche ricco, insomma c'era. Il rischio è di fare la stessa cosa, quando si tende a quasi divinizzare qualcuno, no? A metterlo sul piedistallo, uno alla fine se lo metti sul piedistallo è perché almeno sta un po' più lontano da te, no? Sì. E non sei costretto a seguirlo. E sicuramente da questo punto di vista possiamo dire che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono molto più onorati
da così. Morti che da vivi, purtroppo.
Sì, e anche molto più onorati con le parole che con i fatti. Mm-hmm. Purtroppo a 15 anni di distanza dalla strage di Capaci ci troviamo in un momento in cui la mafia sicuramente non è più debole, ma è anche più forte.
Sembra un po' assopita, effettivamente, se ne parla di meno. Oggi si parla molto in Italia di fenomeni criminali che spesso nascono, anche come quello più recente di Marciano, all'interno delle mura domestiche, o comunque hanno a che fare con fenomeni di devianza, di microcriminalità. Però il fenomeno della mafia come radicamento sul territorio è un fenomeno di cui spesso si tende a parlare di meno, non so per quale motivo.
E il fatto che se ne parli di meno
è preoccupante,
è molto preoccupante, Francesco, perché di solito quando non se ne parla vuol dire che un certo fenomeno non vuol dire che non c'è, vuol dire che
agisce, è sotterraneo,
esatto, che agisce indisturbato. Ora io vorrei anche precisare che questo è un tema particolarmente delicato e del quale poi noi ternani tutto sommato possiamo parlare fino a un certo punto, perché è un fenomeno che in questa
ci tocca,
zona dell'Italia
relativamente
ne sentiamo parlare nei telegiornali. Io appunto mi sento anche abbastanza indegno di parlare di questa cosa, perché poi si rischia anche di essere superficiali e di dire anche delle sciocchezze. Proprio per questo motivo io ho scelto per la prima volta, questa è alla puntata numero 98, è bello innovare ancora una volta questo programma, cioè oggi per la prima volta noi avremo un servizio da un nostro corrispondente dalla Sicilia, che è proprio Luca Insalaco, che ci ha mandato proprio una sua testimonianza, un suo servizio che poi ascolteremo.
Se vuoi possiamo ascoltarlo anche subito.
Sì, ma io farei prima una breve introduzione.
D'accordo.
E poi lo ascolteremo.
Lui anche perché dura appena 6 minuti, sì, quindi sì. Si può ascoltare proprio integralmente.
Classico servizio giornalistico, sì, insomma, sì. Una corrispondenza proprio, sì. In cui è dedicata proprio alla parte, Luca, proprio dalla cerimonia, dalla manifestazione che è stata fatta in questa occasione, e poi ovviamente passa un po' a analizzare la situazione che c'è oggi.
Certo, lui stando lì certamente la conosce meglio di noi.
Noi quello che possiamo dire sicuramente, questo anche sentendo le analisi dei magistrati che si occupano di antimafia, il contesto rispetto al 92 è completamente diverso. Cioè in quel momento c'era innanzitutto uno Stato che comunque stava facendo la guerra alla mafia in modo forse a volte ambiguo, tant'è vero che poi di fatto Falcone e Borsellino sono stati isolati. Io ieri ho trovato su YouTube un'intervista fatta a Borsellino quando fu inaugurata l'aula di un tribunale dedicata a Rosario Livatino, che era stato ucciso, il giudice ragazzino ucciso nel 1990. E già Borsellino denunciava il fatto che i magistrati venivano poi di fatto lasciati soli.
Un po' al fronte, così.
E disse questa frase che è molto molto impressionante, disse: se le cose continuano così i magistrati continueranno a morire, si continuerà ad onorarli ma nulla cambierà.
È stato profetico, mi sembra, quello che è accaduto
dopo,
in qualche
esatto.
modo.
Tra l'altro io approfitto per dirvi subito appunto che noi oggi cercheremo un po' di fare il possibile, ma insomma è un argomento anche così complesso ed è difficile, molto molto difficile essere insomma esaurienti. Allora noi sfrutteremo in modo particolare, lo facciamo in realtà ormai da parecchie puntate, ma oggi in particolare io vi invito a, una volta ascoltata la puntata in radio, poi andarvela anche a cercare su internet, sul nostro sito che è www.radioadesso.it, perché troverete tutta una serie di contenuti speciali, in particolar modo video, perché poi quello che permette internet non è quello di integrare la parola scritta, l'audio, la radio e anche il video. Il video anche grazie appunto a siti come YouTube, dove si trova di tutto. Quindi sul nostro sito troverete ad esempio l'ultima intervista di Paolo Borsellino, la celebre intervista che fece Sposini, se non sbaglio 20 giorni prima che morisse Borsellino, la celeberrima intervista dedicata ai rapporti tra mafia e politica e imprenditoria, sempre fatta a Borsellino, e in cui tra l'altro si parlava anche del caso Mangano, dell'Utri, Berlusconi. Insomma, cercheremo un po' di arricchire questo materiale. E poi c'è un altro, poi dopo lo citeremo, insomma, filmato, un po' agghiaccianti a mio parere, di un intervento che fu fatto durante la puntata gemellata Samarcanda e Maurizio Costanzo Show. Non so se tu te la ricordi,
famosa, come no, come
io appunto
no, certo.
Allora avevo 16 anni e appunto ero tutto tranne che impegnato a livello, ma neanche oggi posso considerarmi forse impegnato su questa cosa. A quei tempi sicuramente
un po' più sensibile oggi rispetto al passato.
Beh, spero, insomma.
Senso.
A quei tempi ero molto invece appassionato di televisione, no? E quindi ricordo che io avevo visto davvero. Avevo visto con grande interesse questa puntata, me la sono anche registrata e oggi appunto ogni tanto me la rivedo e appunto fa impressione. Io me l'ho registrata perché era un esperimento televisivo straordinario, no? C'è la Rai e Canale 5 che facevano un programma insieme a staffetta, grazie all'amicizia tra Michele Santoro, che faceva appunto Samarcanda, e Maurizio Costanzo, che faceva appunto il Costanzo Show. Il Libero Grassi era stato ospite a Samarcanda, era un commerciante che si era rifiutato di pagare il pizzo. E a tal proposito vi segnalo anche un articolo scritto sempre da Luca Insalago sul nuovo numero di adesso, dedicato proprio ad Addio Pizzo, cioè un'associazione che da 2 anni si rifiuta, e lo fa in modo appunto manifesto, quindi anche con scendendo in piazza, contro il pizzo, e quindi si rifiuta di pagare il pizzo e combatte contro questo, perché oggi, Francesco, l'80%, questi sono i dati, 70-80% dei commercianti e degli imprenditori in Sicilia pagano il pizzo, e questo ci dà anche la misura del fenomeno che prima dicevamo, no, sotterraneo, ma che in realtà in Sicilia si vive in modo pesantissimo.
La cosa più inquietante è che i nostri politici di tutti i colori continuano a litigare fra di loro e non si rendono conto di quello che succede appunto appena fuori dalla porta di casa. Pensano alle poltrone, pensano...
Forse la cosa più inquietante di tutti, Francesco, è che se ne rendono conto e non fanno
nulla. E se ne fregano completamente.
Se ne fregano, forse perché... Ci sono anche degli interessi.
A prescindere proprio dal governo che, sì, sì, no, che no, c'è in carica, non mi sembra che ci sia una grande differenza a questo punto tra un governo e l'altro.
Purtroppo
sul fronte dell'impegno e della lotta alla mafia non vedo differenze.
Io appunto su questo non mi esprimo.
Fino a oggi, certo.
Sicuramente
maggio
la
2007.
La linea purtroppo sembra insomma quella. Poi certo ci sono... Speriamo che ci possano essere differenze, perché io penso che davvero con l'ultimo governo abbiamo comunque toccato il fondo, perché un ministro delle infrastrutture, io ve lo ricordo, questa è una delle frasi più agghiaccianti penso che abbiamo ascoltato negli ultimi anni sulla mafia, il ministro delle infrastrutture Lunardi disse: la mafia c'è e con la mafia bisogna imparare a convivere. E questa si mette una frase molto grave, perché insomma non fare niente perché uno magari dice non c'ho i mezzi, o non fare niente perché comunque è giusto così, insomma, o comunque non, davvero non, già a livello di principio ci arrendiamo. Insomma,
bisogna vedere chi gli scrive i testi a certi politici.
Sì, sì. Dicevamo, in quella puntata ci fu ospite, tra gli altri c'era Rita Dalla Chiesa, c'era Nando Della Chiesa, c'era Leo Luca Orgando. Puntata appunto dedicata al Libero Grassi. Libero Grassi denunciò questo suo rifiuto di pagare il pizzo a Samarcanda di Santoro e qualche mese dopo fu ucciso. Per onorario fu fatta questa puntata a cui parteciparono tutta l'antimafia. Quindi c'era, dicevo appunto, i fratelli della Chiesa, c'era Giovanni Falcone al Parioli, c'era Leo Luca Orgando, il sindaco che era diventato un simbolo dell'antimafia. Lui è stato sindaco 2 volte, tra l'altro, di Palermo, dall'85 al 90, dal 93 al 99, se non ricordo male, e poi ci ha riprovato adesso, proprio poche settimane fa, pochi giorni fa, ed è stato sconfitto, come sappiamo, e tra l'altro anche denunciato dei brogli elettorali. In quella puntata ci fu a un certo punto un intervento, Francesco, che si trova, lo troverete anche
nei contenuti speciali,
e si trova comunque su YouTube in modo molto facile, un intervento di un giovane politico democristiano che intervenì dicendo che questa puntata era una cosa vergognosa, attaccò ferocemente i magistrati come Falcone e tutti i magistrati che lottavano contro la mafia, e disse che il giornalismo che stavano facendo Santoro Costanzo era giornalismo mafioso. E sferò, cominciò a urlare, insomma fu un attacco molto molto pesante. Questo giovane politico democristiano era Totò Cuffaro. E commentando questa frase, tempo dopo, una decina d'anni dopo, un'intercettazione ambientale, il boss Guttadauro, scusate, insomma io ripeto sempre la mia... disse che lui aveva molta simpatia per Totò, perché dice: rispetto ad altri politici che sono cacarini, questo è una persona normale, questo è un politico, è un cristiano emotivo, che minchia, disse così, è un cristiano emotivo, che minchia. Questo fu il commento su questo intervento, e poi sappiamo che Cuffaro è diventato presidente della regione, presidente anche molto discusso. E a questo
proposito... centro di qualche polemica, dai, mettiamola così.
Sì, insomma, più che polemica, proprio indagini, insomma, sì. per collusioni con la mafia. E la cosa impressionante, appunto, diciamo, cosa è successo negli ultimi anni?
Hanno fatto delle fiction, questo sì, su Falcone e Borsellino, sicure. E anche sul giudice Ragazzina.
Sicuramente, sì, delle fiction, dei 4 film sono usciti, io qui c'ho anche, me li sono scritti, Francesco, perché poi il cinema è sempre interessante. 4 film, di cui 3 televisivi, 1 americano, 2 televisivi italiani, quindi uno non è uscito in Italia, è stato fatto da Rete 4 in seconda serata, penso qualche mese fa. Il primo, proprio 2 anni dopo la morte di Falcone, uscì nel 1994, di Giuseppe Ferrara, si chiamava semplicemente Giovanni Falcone, quello che si definisce un instant movie, Francesco, certo, perché uscì certo appunto subito dopo, la lavorazione iniziò immediatamente
molto
dopo
emotivo,
la morte di Falcone,
quindi
molto molto emotivo, c'era poi questo parallelo di Falcone che guardava in televisione il settimo sigillo di Bergman, quindi questa partita a scacchi con la morte
sì,
che lui aveva quindi anche con grande angoscia, interpretato da Michele Placido e Giancarlo Giannini, quindi due grandi attori italiani, certo. E Placido, che era già allora era il simbolo, Placido era poi ne parleremo con lui perché l'abbiamo intervistato e abbiamo parlato anche di Falcone con Michele Placido, perché Michele Placido, quando Falcone era il simbolo della lotta antimafia nella magistratura,
Placido
era il simbolo della lotta antimafia in televisione, sì, nel cinema con La Piovra, quindi Michele Placido nel 94. Nel 10 anni dopo è uscita invece la fiction della Tau 2, quella di Distretto di Polizia, per intenderci, chiamata Paolo Borsellino, con Giorgio Tirabassi nel ruolo di Borsellino, mentre i panni di Falcone li vestiva Ennio Fantastichini.
Sì.
Questa fiction, tra l'altro, ha ispirato la canzone che abbiamo ascoltato in apertura.
Questa canzone di Moro, che ha
Fabrizio Moro, che ha vinto i giovani
a Sanremo quest'anno.
Tanto una cosa paradossale, questa faccio una piccola parentesi leggera. Una cosa curiosa è che quest'anno, per la prima volta, credo, nella sezione giovani di Sanremo ha vinto un cantante che è più vecchio di quello che ha vinto nella sezione
sì,
big.
Sì, è vero. Più di Cristicchi.
Sì, perché Cristicchi ha 30 anni. Invece Moro c'ha l'età mia, ha 32 anni, quindi ha vinto come giovane. E ha anche iniziato la sua carriera prima di Cristicchi, nel senso che il primo disco l'ha fatto molto prima di
più che
di
giovani, Cristicchi. Forse intendevano dire inediti, insomma.
Sì, beh, insomma, inediti, ma poi anche lì, anche poco inediti, perché ha fatto già un album. Comunque, insomma, vabbè, una canzone che abbastanza naif, secondo me, come testo, però sicuramente ha il merito appunto di aver tirato fuori.
Non è la solita
problema.
Canzoncina d'amore abbastanza banale, insomma, se non altro.
Ed è molto bello il video, Francesco, perché il videoclip che è stato diretto da Marco Risi, il regista di Mary per sempre, Ragazzi fuori, che adesso peraltro ha fatto il film su Provenzano, per la televisione, sempre con la Tau 2, che uscirà nei prossimi mesi, in cui...
Anche il muro di gomma ha girato,
anche è stato un po' il simbolo dell'impegno del rinato impegno civile in Italia, Marco Risi. E tra l'altro, appunto, in questo videoclip compaiono tutti gli attori, almeno una parte degli attori, i non attori anzi di Mary per sempre, perché poi sappiamo che questi ragazzi presi per la strada che avevano interpretato il film, poi di fatto solo Francesco Benigno ha fatto l'attore, peraltro
leggero,
insomma, ha fatto sempre, ormai è diventato
di Natale, fa
sempre la macchietta del siciliano poi,
in realtà.
Gli altri sono tornati sulla strada, qualcuno è addirittura morto in modo violento, comunque alcuni di loro sono tornati in questo video ed è molto bello video, alla fine del quale compare tra l'altro proprio Rita Borsellino. Rita Borsellino, sorella di Paolo Borsellino, appunto, diciamo, come è cambiata la lotta alla mafia? È cambiata che nel 92 c'è stato questo grande movimento popolare, appunto io vi ricordo, riascoltatevi anche la puntata con Giovanni Impastato, abbiamo aperta e chiusa con la canzone Cuore di Jovanotti, scritta subito dopo il funerale di Falcone, in cui si sentiva questa forza comunque che c'era, no? Perché eravamo tutti fortemente... sdegnati in qualche modo, no? Quindi appunto anch'io avevo 17 anni, ero ragazzino che appunto si interessava a Spider-Man, voglio dire, tutt'altro che alla mafia, però anch'io mi ricordo che quando morì Falcone e Borsellino, anche io sul mio giornalino demenziale, perché io allora facevo tutto un giornalino mio in cui era un poco più che un giornale di barzellette, insomma si chiamava GFC, però a un certo punto inserì delle frasi contro la mafia, proprio perché era questa riscossa del paese contro la mafia, e oggi sicuramente questa riscossa non c'è, perché non si sente la mafia, e il fatto appunto al di là della politica,
ha scelto il profilo basso, come si dice in questi casi, no? La mafia ha scelto un po' il profilo basso.
Il risultato è che regna incontrastata. Io credo che sia stato un segnale forte da questo punto di vista, appunto, dicevo, al di là della questione politica centrodestra, centrosinistra, che non credo che in questo c'entri molto. Le elezioni regionali che hanno visto contrapposto appunto Cuffaro e la Borsellino, a parte che Paolo Borsellino, tra l'altro, era tutt'altro che di sinistra, sappiamo, no? Anzi, era un uomo di destra in fondo. E la Borsellino non era candidata dai partiti, si candidava da sola, insomma, dalla società civile. Tra l'altro ci sono state delle polemiche, non so se te lo ricordi, ma addirittura Leoluca Orlando, il sindaco, tra l'altro anche lui democristiano, antimafia, è stato espulso dalla Margherita in quell'occasione, quando si è candidata la Borsellino, perché si è permesso di appoggiare la Borsellino, mentre la Margherita aveva candidato un altro personaggio, tra l'altro che proveniva da Forza Italia, ma noi sappiamo che questi giochi si fanno anche qui a Terni, sono stati fatti spesso. Beh, insomma, questi
non è una novità
candidare, che la Margherita candida qualcuno che è appena uscito da Forza
questo
Italia,
questo trasformismo, perché, come sì, si chiamava ai tempi di Giolitti, si chiamava il trasformismo,
che sono calcoli politici, no? Io rubo i voti a quelli di Forza Italia candidando uno di loro là dove loro sono forti. Invece la candidatura della Borsellino è la candidatura di impegno civile, antimafia davvero. Mm-hmm. E il fatto che poi ha vinto le primarie, questo è stato molto bello, che il simbolo della lotta antimafia è stata sconfitta da un personaggio che, al di là del colore politico, è un personaggio comunque che è compromesso con la mafia, è stato un segnale sicuramente purtroppo forte da questo punto di vista. Dicevamo appunto, la mafia non spara più. A quei tempi c'era una guerra in corso tra mafia e Stato.
E società civile,
anche perché
come
probabilmente
dicevi tu,
no? Sì, e anche proprio lo Stato proprio come forza. Mm-hmm. Probabilmente perché c'era anche un momento anche particolarmente megalomane.
Ma era un periodo in cui, se ti ricordi, c'era anche stata la presenza dell'esercito in Sicilia, no?
Sì, era una vera e propria guerra combattuta.
Tipo Beirut.
Perché
cosa del
c'era
genere.
Da una parte appunto lo Stato che aveva deciso comunque di combattere seriamente la mafia. Da una parte c'era la mafia che con Totò Riina comunque aveva passato un periodo di grande megalomania e quindi voleva proprio sconfiggere lo Stato. Quindi ci furono tantissimi omicidi in quegli anni, appunto ricordiamo il giudice Livattino, ricordiamo anche subito dopo la morte di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, nel 93 morì Pino Puglisi, il sacerdote che combatteva contro la mafia. C'era stata
quartiere Brancaccio famoso,
a Brancaccio,
di Palermo.
Libero Grassi, quindi insomma ci sono stati tanti morti in quel periodo e quindi c'è stata anche una riscossa generale. Dopodiché, dopo l'arresto di Totò Riina, di fatto si è passati a, appunto, come dicevo, il profilo basso. Probabilmente questo è stato proprio dovuto alla gestione Provenzano, perché sappiamo che Provenzano era molto diverso come leader rispetto a Riina. Mentre Riina voleva lo scontro frontale, Provenzano è tornato sul piano della collaborazione con lo Stato, in qualche modo. E quindi di mafia non se ne è più parlato, ma la mafia ha continuato tutto sommato a regnare incontrastato.
Senti, a questo punto sentiamo che ci dice il collaboratore siciliano, perché abbiamo meno di 10 minuti.
Sì, sì, sì.
E poi
ascoltiamo,
se vuoi,
appunto, da Palermo, Luca Insalaco,
che è un ragazzo che ha più o meno l'età tua,
sì,
credo,
sì.
Impegnato quindi anche lui, e in questo caso si può dire impegnato sul campo, visto che sta a Palermo. Sentiamo le sue parole.
Sono stati più di 10.000, secondo gli organizzatori, i partecipanti alle manifestazioni per ricordare la strage di Capaci, in cui il 23 maggio di 15 anni fa morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Di Cillo, Montinaro e Schifani. Per lo più ragazzi giunti dal resto d'Italia, manifestanti, a dimostrare che se ne è piantato dei tanti martiri che qui hanno sacrificato la propria vita per la giustizia, ha dato frutti anche oltre i confini insulari e che il popolo siciliano non è solo nella battaglia contro Cosa Nostra. Una vera e propria distesa di magliette bianche, dunque, raffiguranti il viso sorridente di Falcone. Molti di loro, all'epoca del cosiddetto attentatuni, non erano neppure nati, e ne hanno avuto conoscenza magari grazie a un film TV, o alle testimonianze di alcuni testardi infaticabili educatori alla legalità. Presenza indispensabile quella di questi giovani, non solo dal punto di vista simbolico, visto che nonostante la soddisfazione espressa da Maria Falcone, sorella di Giovanni, anche quest'anno i palermitani presenti erano davvero pochi. Non poteva valere, a parte la scusante, il fatto che l'anniversario coincidesse con un giorno festivo e che quindi, come qualche anno fa, avessero preferito al mare, dal momento che questa volta la ricorrenza è accaduta in un giorno lavorativo, altra scusante. Forse perché, come diceva una signora poco distante dall'albero Falcone, metà dei pellegrini della memoria, ormai morse, chi ci hanno a fare più? Ovvero, ormai è morto, cosa concludono così? In fondo non è cambiato molto da quando imprecavano contro le moleste sirene dell'auto di scorta di Falcone e Borsellino. L'indifferenza e il fastidio permangono ancora, e non pochi tra commercianti e residenti della zona qualche giorno fa si lamentavano per il troppo chiasso causato dal corteo. Sarà stato anche per questo, forse, che quest'anno la Fondazione Falcone, che organizza l'evento, ha pensato bene di ricordare insieme Capaci e Via D'Amelio, Falcone e Borsellino uniti nel ricordo come erano stati in vita. Non è valsa a favorire una maggiore partecipazione neppure il fatto che si svolgesse in una via della Palermo Bene, che di recente ha subito anche un restyling, e in cui perfino i cassonetti della spazzatura sono decorati artisticamente, mentre altrove, nelle periferie, il degrado è sempre uguale a se stesso. Oltre a nascondere nascondere sacche buone per la criminalità organizzata. Ma una valanza, certo, serbatoio di voti in cambio di un pacco di pasta e di un buono benzina. Altra cosa dalla borghesia mafiosa, che proprio in quella Palermo bene al proprio habitat naturale. Perché come ha detto il PM palermitano Antonino Ingroia, abbiamo oggi una mafia più civile e una società più mafiosa. E allora, percorrendo la strada che collega Palermo con Punta Raisi, viene da pensare che forse le lapidi, del resto a Palermo, non mancano. Dovrebbero posarle non ai margini delle strade, ma al centro, costringendo così gli automobilisti a tornare indietro. Forse così si incavolerebbero sul serio, visto che quelle del traffico e l'andamento del Palermo Calcio sono le uniche cose che riescono davvero a svegliare dal torpore la gente palermitana. Quel torpore misto a rassegnazione che induce a pagare in massa la sovrattassa rappresentata dal pizzo, perché a Palermo, si sa, pagano tutti. Dal posteggiatore all'azienda cambia solo il prezzo per mettersi in regola. E magari si domanderebbero e chiederebbero a gran voce di sapere che fine abbia fatto l'agente di Borsellino, trafugata da quello che era rimasto della sua auto tra i maceri fumanti dei corpi e delle lamiere. O cosa si nasconda dietro l'etabissamento di Cosa Nostra a partire dal 93. Oppure come sia stato possibile che dopo l'arresto di Totò Riina i cescagnozzi abbiano potuto in tutta calma svuotare e perfino ritinteggiare la parete del suo covo, lasciato incredibilmente incustodito, o di conoscere magari i mandanti delle stragi di Capaci e quelle di Vedamedia, senza i quali i morti non sono che delle sfortunate vittime della strada. Sono queste le cose che inducono la gente a diffidare dello Stato, queste le cose che conducono nel torpore, chi teme che le cose siano destinate ad andare come hanno sempre fatto. Queste le cose che fanno diffidare anche giovani palermitani, come risultato di un sondaggio di recente evidenziato, e cioè che la mafia sia più forte dello Stato. E intanto la mafia, nel senso degli affari, continua anche a dare segnali di un controllo sempre presente sul territorio. Un esempio le intimidazioni che negli ultimi tempi hanno avuto come bersaglio le cooperative che gestiscono i beni confiscati alla mafia, le minacce al giornalista Lira Abate, costretto a vivere scortato dopo la pubblicazione del libro I Complici, scritto assieme al collega Peter Gomez, che indaga sulla latitanza e sulla cattura di Bernardo Provenzano. Tutto questo mentre si acquisiscono anche le polemiche e le divisioni all'interno della Procura di Palermo, tornato il palazzo di veleni come ai tempi di Falcone e di Borsellino, prima diviso tra Casigliani e Graziani, e ora protagonista scenario di vibranti polemiche a colpi di carte bollate tra Pietro Grasso e il nuovo procuratore messineo. Sullo sfondo il rapporto tra mafia e politica, di cui sono l'emblema i processi a carico del presidente della regione Totò Cuffaro. Si da sperare dunque che nella Palermo dei presunti brogli elettorali, se gli adulti di oggi sono assenti, quelli di domani emuleranno i ragazzi sbarcati oggi in nome della legalità. Magari sulla scorta di quel ragazzo, nell'aura bunker, il 23 maggio mattina ha interrotto una lezione sul tema della mafia del ministro Amato, per invocare risposte più nette e non nella solita retorica fatta di vuote parole sull'antimafia. Dipenderà da questo tipo di risposte capire il senso del suono di quell'antifurto che ha accompagnato per tutta la sua durata il silenzio intonato il 23 maggio dal palco antistante alla Barbaro Falcone. E se tanti giovani che si attaccavano durante la manifestazione lo abbiano fatto solo per fotografare Fabrizio Moro o per essere partecipe e fautore di una storia che cambia, dando un seguito alle parole della sua fortunata canzone antimafia.
E dunque questo era Luca Insalaco. Abbiamo 2 minuti, Arnaldo. La cosa più curiosa e anche più tutto sommato inquietante quando ha detto abbiamo una mafia più civile e una società più mafiosa. Sì. Effettivamente.
Questo penso che sintetizza bene.
Sintetizza bene questo intervento del collaboratore di adesso dalla Sicilia, da Palermo.
Poi c'è la speranza appunto comunque che magari gli adulti di domani siano diversi dagli adulti di oggi.
C'era anche 30 anni fa però.
Ha citato tra l'altro questo intervento all'aula bunker di Palermo di questo giovane, no? Che ha interrotto Amato. E qui appunto il rapporto che c'è anche tra giovani e politica forse è sintetizzato bene. Lui chiedeva appunto delle risposte più concrete che la solita retorica antimafia e Amato gli ha risposto dandogli del piccolo populista. E questo, insomma, forse è significativo. Non ho citato prima gli altri due film che sono stati fatti su, su Falcone. Allora, un altro era, si chiama Cadaveri eccellenti, i giudici, del americano, appunto, diretto da Ricky Tognazzi, ma uscito in America, con Chaz Palmintieri, il celebre attore lanciato da Woody Allen, che, tra l'altro specializzato in gangster, nel ruolo di Falcone, e Andy Luotto in quelli di Paolo Borsellino. Mentre l'ultimo, appunto, su Falcone, è quello interpretato da D'Apporto, Emilio Solfrizzi, recentemente uscito, che è stato protagonista della cosiddetta mafia condicio, cioè doveva andare in onda l'anno scorso, il 23 maggio, in occasione della strage di Capaci, è stato spostato perché c'erano le elezioni in Sicilia, e siccome si parlava bene di Borsellino Paolo, si temeva che avrebbe avvantaggiato, no? Che
Rita.
Le elezioni... Rita, vabbè. Insomma, altri dati che vorrei citare, insomma, sono anche... Una frase di Falcone penso che sia doveroso ricordare. Insomma.
Chiudiamo con questa perché siamo in conclusione.
Arnaldo. Allora sì, vorrei citare due frasi, poi il resto io vi rimando assolutamente al nostro sito www.radioadesso.it per approfondire
tutto,
anche sulla notizia nascosta,
certo,
che c'è stata in questi tempi, di cui non si è parlato, cioè della condanna per estorsione fatta a Dell'Utri, proprio estorsione di stampo mafioso. Vorrei citare anche una frase di Dell'Utri che disse una volta a Moby Dick, come giustamente disse... 11 marzo 99, Moby Dick, Dell'Utri dice: come giustamente disse Luciano Ligio, se esiste l'antimafia vorrà dire che esiste pure la mafia. Io non sto né con la mafia né con l'antimafia, almeno non con questa antimafia che complotta contro di me, con pentiti pilotati, questo per intendere. E poi dopodiché, con un lapsus, disse: i miei guai dipendono dal fatto che sono mafioso, voglio dire che sono siciliano. Vabbè, no, invece chiudiamo appunto con Falcone, che disse: combattere la mafia significa innanzitutto prendere coscienza di quella zona grigia, di quella contiguità che lega mafia e non mafia, di quella condiscendenza che le ha permesso di diventare egemone. La mafia è tolleranza culturale, è un giudizio sospeso.
Ok, la settimana prossima con la puntata numero 99 torneremo alle cose più leggere, una puntata speciale su Giovanni Allevi, poi tra due settimane grande show per la puntata numero 100, speriamo di fare davvero le cose in grande. Grazie Arnaldo Casali, finisce qui il nostro Notes adesso in onda, adesso come sempre continua la nostra programmazione.